Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
La cella si illuminò improvvisamente, vale a dire si riempì di una materia luminosa così vivida che sul momento non riuscii a sopportarla. Dal candore e dall'intensità riconobbi la luce elettrica che spandeva attorno al sottomarino lo stupendo alone fosforescente. La porta si spalancò e comparvero due uomini, uno dei quali di bassa statura, spalle larghe, muscoli robusti, testa volitiva, capelli folti e neri, barba spessa, sguardo fiero e penetrante, viso pieno di vivacità meridionale. Il secondo merita una descrizione più accurata. Notai subito i tratti più salienti. Fiducia in sé, da come la testa s'ergeva nobilmente sull'arco formato dalle spalle e gli occhi neri scrutavano con fredda padronanza. Calma, dal fatto che la pelle più pallida che colorita mostrava una circolazione sanguigna regolare. Energia, dalla rapida contrazione delle sopracciglia. Coraggio, dall'ampio respiro attestante un grande empito vitale. Mi sentii, senza volerlo, rinfrancato e previdi che l'incontro sarebbe finito bene. L'uomo poteva avere 35 o 50 anni. Non era facile stabilirlo. Era alto, con fronte spaziosa, naso dritto, bocca ben delineata, denti magnifici, mani lunghe e sottili. Era l'essere più sorprendente che avessi mai incontrato. I suoi occhi, un po' distanziati, potevano abbracciare tutt'intero un quarto d'orizzonte. A tale facoltà, notai più avanti, s'aggiungeva una vista più acuta di quella di Ned Land. Nel fissare un oggetto, le sue sopracciglia si corrugavano, mentre le palpebre si stringevano, in modo da circoscrivere la pupilla e restringere il campo visivo. E in che modo guardava? Quale sguardo! Come ingrandiva gli oggetti rimpiccioliti dalla distanza! Come frugava nell'animo! I due sconosciuti, con berretti di lontra marina in testa e stivaloni di pelle di foca ai piedi, vestivano abiti di stoffa speciale, piuttosto ampi, che lasciavano libertà di movimento. Il più alto, certo il comandante, ci scrutò con somma attenzione, senza aprir bocca. Poi, rivoltosi al compagno, gli parlò in una lingua che non seppi identificare. Era una parlata sonora, armoniosa, duttile, dalle vocali accentate in modo assai mutevole. L'altro scosse il capo e disse due o tre parole incomprensibili. Poi con lo sguardo parve volgersi a me direttamente. Risposi in buon francese che ignoravo la sua lingua, ma non parve comprendermi, e la situazione si fece imbarazzante.
«Il signore voglia ripetere tutta la storia», suggerì Conseil. «Questi signori, forse, la capiranno in parte».
Ricominciai la narrazione dei nostri casi, articolando con chiarezza le frasi e non omettendo alcun particolare. Dissi nome e professione e presentai in forma debita il professor Aaron Nax, il suo domestico Conseil, e il fiociniere Ned Land. L'uomo dallo sguardo mite m'ascoltò pacatamente, garbatamente anzi, e con molta attenzione. Nulla però mi indicò che avesse compreso quel che avevo detto. Quando ebbi finito, non disse sillaba. Rimaneva l'inglese.
«Tocca a voi», disse al fiociniere. «Mio buon Mastro Land, cavate fuori dal sacco il migliore inglese che anglosassone abbia mai parlato e cercate d'avere più fortuna di me».
Ned non si fece pregare e ripeté il racconto che capii solo a mezzo.
I fatti erano identici, la forma assai diversa.
Il bravo canadese, in base al suo carattere, lo infiorò vivacemente.
Protestò con veemenza per essere stato catturato in spregio al diritto delle genti. Chiese in base a quale legge venisse tenuto prigioniero. Minacciò di denuncia ai sequestratori. Si dimenò, gesticolò, sbraitò. E in ultimo fece capire che eravamo morti di fame.
Fatto verissimo, di cui ci eravamo scordati. Con suo vivo stupore neanche il fiociniere riuscì a farsi capire. I due non batterono ciglio. Smarrito per il fallimento delle nostre risorse filologiche, non sapevo più che pesci pigliare. Quando Conseil mi venne d'aiuto dicendomi:
«Se il signore permette, narrerò i fatti in tedesco».
«Sa il tedesco?» esclamai.
«Come ogni fiammingo, se al signore non spiace».
Va benissimo, anzi, forza, ragazzo mio. E con sé, con voce calma, narrò per la terza volta le nostre traversie. Ma a onta degli eleganti periodi e dell'accento raffinato, anche il tedesco non ebbe miglior successo. Messo con le spalle al muro, radunai gli avanzi dei miei primi studi e m'accinsi a narrare la nostra odissea in latino. Cicerone si sarebbe turato le orecchie e m'avrebbe spedito a fare il lavapiatti, ma, insomma, me la cavai. Col risultato identico, però. Dopo quest'altro vano tentativo, i due scambiarono qualche frase nella loro lingua incomprensibile e se ne andarono senza alcun gesto per rassicurarci. La porta tornò a chiudersi.
«È un'infamia!» proruppe Ned. «Ma come? Parliamo francese, inglese, tedesco, latino a quei furfanti e non uno ha la creanza di risponderci?»
«Calmatevi, Ned», disse al bollente fiociniere. «L'ira non serve a nulla». Non avevo finito la frase che l'uscio si aprì ed entrò uno steward recando abiti, giacche e calzoni da marinaio di tessuto ignoto. M'affrettai a indossarli e così pure i miei compagni. Nel frattempo lo steward, che si sarebbe detto sordo muto, aveva apparecchiato il tavolo per tre.
«Ora ci si intende», affermò Conseil. «La cosa promette bene».
«Bah!» replicò acido il fiociniere. «Che diavolo volete che si mangi qui? Fegato di testuggine, filetto di pesce cane, bistecca di gattuccio!»
«Vedremo», rispose Conseil.
I piatti, con la loro campana d'argento, vennero posti simmetricamente sulla tavola, e noi ci accomodammo. Avevamo a che fare con persone civili, e se non fosse stato per la luce elettrica, mi sarebbe parso di trovarmi nella sala da pranzo della Delphi Hotel a Liverpool, o al Grand Hotel a Parigi. Mancavano però pane e vino. L'acqua era fresca e limpida, ma era pur sempre acqua, e il palato di Ned Land fece boccacce. Notai fra le vivande varie specie di pesci cucinati con raffinatezza, ma d'altri piatti, pur squisiti, non riuscii a indovinare la natura. Vegetale o animale? Il vasellame era elegante e raffinato. Ogni pezzo, cucchiai, forchette, coltelli, piatti, recava una lettera N, contornata da un motto: mobilis in mobili, mobile nell'elemento mobile. Il motto s'adattava a perfezione al sottomarino. N era sicuramente l'iniziale del misterioso personaggio che regnava negli abissi marini.
Ned e Conseil non stavano tanto a pensarci. Mangiavano a quattro palmenti e anch'io presto li imitai. Ero più tranquillo sulla nostra sorte e capivo che i nostri ospiti non volevano farci morire di fame. Tutto però qua giù a termine. Anche la fame di chi è digiuno da 15 ore. Calmati i crampi dello stomaco, provammo un gran bisogno di dormire. Reazione più che logica dopo una notte interminabile trascorsa a lottare con la morte.
«Credo che farò un bel sonno», disse Conseil.
«E io pure», confermò Ned Land.
I due si sdraiarono sul tappeto e s'addormentarono profondamente. Io cedetti invece più lentamente al pur forte bisogno di dormire. Troppi pensieri mi occupavano la mente, troppe domande insolubili si affacciavano, troppe immagini impedivano alle palpebre di chiudersi. Dove eravamo? Quale strana forza ci trasportava? Sentivo, o credevo di sentire, lo scafo sprofondare negli abissi marini. Violenti incubi m'assalivano. Mi pareva di scorgere in quei recessi misteriosi una folla di animali ignoti ai quali il sottomarino somigliava, potendo anch'esso muoversi, vivere, essere forte al pari di loro. Poi la mente si calmò. La invase un vago torpore e poco dopo caddi in un sonno cupo. Quanto durò quel sonno? Non saprei. Ma certo fu assai lungo, perché ci ristorò dalla stanchezza. Mi destai per primo. I miei compagni non si erano ancora mossi e così distesi parevano cadaveri. Alzatomi da quel giaciglio piuttosto duro, sentii la mente sgombra e l'animo tranquillo. Tornai quindi a ispezionare attentamente la cella. Nulla era mutato. La prigione era rimasta prigione e i prigionieri prigionieri. Lo steward, mentre dormivamo, aveva sparecchiato il tavolo. Nulla pareva quindi indicare che la situazione avesse a cambiare. e mi chiesi seriamente se non eravamo destinati a trascorrere il resto della vita in quella cella. L'idea mi pareva assai più brutta per il fatto che, mentre la mente non era più assillata dagli incubi del giorno avanti, sentivo il petto stranamente oppresso. Stentavo a respirare. L'aria mi pareva insufficiente. Benché la cella fosse ampia, era chiaro che avevamo consumato quasi tutto l'ossigeno che conteneva. Era quindi urgente cambiare l'aria della prigione, come pure del sottomarino. Ciò mi poneva una domanda. Come agiva il capitano in quella casa galleggiante? Otteneva l'aria con procedimenti chimici, o si limitava a immagazzinare l'aria in contenitori ad alta pressione per erogarla poi secondo i bisogni dell'equipaggio? Forse. Oppure operazione più comoda, economica, quindi probabile, s'accontentava per respirare di emergere in superficie al pari dei cetacei, rinnovando ogni 24 ore la scorta d'aria. Qualsiasi fosse il metodo, mi pareva prudente ricorrervi senza indugio. Respiravo già con affanno per trarre dalla cella il poco ossigeno disponibile, quando mi sentii d'un tratto ravvivato da un fiotto d'aria pura, carica di sentori salini. Era proprio aria marina, vivificante e satura di iodio. Spalancai la bocca e i polmoni si riempirono delle sue fresche molecole. In pari tempo udii un dondolio, un rullio lieve ma eloquente. Lo scafo, il mostro metallico, era salito a galla per respirare come una balena. Il metodo di ventilazione era così spiegato. Aspirata che ebbi ingordamente l'aria pura, cercai il condotto, l'aerifero, se preferite, che recava quel benefico effluvio, e lo scoprii quasi subito. Sopra l'uscio s'apriva un foro d'aerazione che introduceva un getto d'aria pura, rinnovando quella viziata della cella. Ero a quel punto quando Ned e Conseil si destarono quasi contemporaneamente, per effetto dell'aria tonificante. Si sfregarono gli occhi, si stiracchiarono, e subito furono in piedi.
«Il signore ha riposato bene?» chiese Conseil
col solito garbo.
«Benissimo, ragazzo mio», risposi. «E voi, Mastro Land?»
«Come un ghiro, professore!» «Ma sbaglio? O sto respirando aria di mare?»
«Proprio così, Mastro Land.»
«Solo, Messie Aronnax, non ho idea di che ora sia, a meno che non sia quella di cena!»
«Di cena, signor fiociniere? Di pranzo, direi piuttosto, perché rispetto a ieri siamo certo al giorno dopo.»
«Il che vuol dire?» esclamò Conseil. «Che abbiamo dormito 24 ore filate.»
«Ah, la penso anch'io così», dissi.
«Né io vi contraddico», replicò Ned Land. «A pranzo o cena che sia, lo steward sarà il benvenuto, ci porti l'uno o l'altra.»
«L'uno e l'altra», precisò Conseil.
«Giusto», disse il canadese. «Ci aspettano due pasti, e quanto a me, farò onore a entrambi.»
«Va bene, Ned, aspettiamo», replicai. «È chiaro che gli sconosciuti non vogliono farci morire di fame, sennò il pasto di ieri non avrebbe senso.»
«A meno che non vogliano ingrassarci», ribatté Ned.
«A questo poi no», protestai. «Non siamo mica in mano ai cannibali.»
«Si può sempre fare uno strappo», disse serio il canadese. «Se questa gente fosse da un po' senza carne fresca, tre tipi sani e pasciuti, come il professore, il suo domestico e io...»
«Via, via queste idee, Mastro Land», disse al fiociniere, «e non traetene motivo per adirarvi contro i nostri ospiti, perché ciò peggiorerebbe la nostra situazione.»
«In ogni modo», replicò il fiociniere, «ho una fame del diavolo, e pranzo o cena che sia, il pasto non arriva.» «Messie Aronnax», continuò il fiociniere, «su, parliamo schiettamente. Credete che ci terranno molto in questa scatola di sardine?»
«Non ne so più di voi, caro Land.»
«Ma che pensate?»
«Penso che la fatalità ci ha condotti a conoscere un segreto importante. Se l'equipaggio del sottomarino ha interesse a mantenerlo tale, e se esso vale più della vita di tre uomini, temo assai per la nostra esistenza. In caso contrario, alla prima occasione che si presenti, il mostro che ci ha inghiottiti ci restituirà al mondo abitato dai nostri simili, a meno che non ci arruoli per forza nella sua ciurma», disse Conseil, «e in tal modo ci trattenga.»
«Fino al momento», ribatté Ned Land, «in cui qualche fregata più veloce o capace dell'Abraham Lincoln metterà le mani su questo covo di briganti e manderà la ciurma a prendere l'ultima boccata d'aria sulla cima del pennone di Maestra.»
«Ben detto, Mastro Land», risposi. ma che io sappia non ci hanno ancora fatto proposte del genere. Inutile perciò discutere sul da farsi se il caso si presentasse. Ripeto quindi, attendiamo, badiamo ai fatti, e visto che non si può far nulla, non agitiamoci.
Al contrario, professore,
ribatté testardo il fiociniere,
bisogna far qualcosa.
E che cosa, Mastro Land?
Scappare.
Scappare da una prigione terrestre è già difficile, ma da una subacquea mi pare proprio impossibile. E adesso, Ned, vediamo cosa rispondete al signore. Visibilmente impacciato, il fiociniere non aprì bocca. Della situazione in cui il caso ci aveva spinti, la fuga era veramente impossibile.
«È così, messia Ronnax»,
rispose Ned dopo breve riflessione.
«Non sapete che debba fare chi non può evadere di prigione?»
«No, amico mio».
«Semplice! Fare in modo di restarci!»
«Diamine», lo interruppe Conseil, «è meglio essere dentro che sopra o sotto».
«Ma dopo aver fatto fuori secondini, carcerieri e guardie!»
terminò Ned Land. «Cosa? Volete impadronirvi della nave?»
«Proprio così»,
rispose il canadese. «Ma è impossibile!»
«Perché mai, signore? Può capitare un caso favorevole, e non vedo che cosa potrebbe impedirci d'approfittarne. Se su questo ordigno vi fosse appena una ventina d'uomini, due francesi e un canadese non ne avranno certo paura!»
Era meglio accettare la proposta che discuterla. Mi limitai quindi a dire: «Aspettiamo il momento buono, Mastro Land, poi vedremo. Nel frattempo, vi prego, frenate l'impazienza. Si può agire solo con l'astuzia, e non è dando in smanie che troverete l'occasione favorevole. Promettetemi quindi che farete buon viso a cattivo gioco, senza farvi vincere dall'ira».
«Ve lo prometto, professore», rispose Ned in tono poco rassicurante. «Non mi lascerò sfuggire frasi o gesti violenti, neppure se i pasti tardassero a venir serviti». «Ho la vostra parola, Ned»,
mi limitai a dire al canadese. Dopodiché tacemmo, e ognuno si immerse nei suoi pensieri. M'accorsi però che Ned Land, più andava meditando, più il sangue gli montava alla testa. Tornai a udire imprecazioni, e lo vidi far gesti minacciosi. S'alzava, girava in tondo come una belva in gabbia, dava pugni e calci alle pareti. Passava inoltre il tempo. La fame si faceva sentire, e lo steward non veniva. Se davvero avevano buone intenzioni per noi, scordavano però anche che eravamo dei naufraghi. Ned Land, col robusto stomaco attanagliato dai crampi, andava perdendo sempre più il controllo, e malgrado la parola data, temevo che davanti a un membro della ciurma esplodesse per davvero. Proprio allora s'udì un rumore all'esterno. Risuonarono dei passi sul pavimento metallico, le serrature cigolarono, l'uscio s'aprì ed entrò lo steward. Prima che potessi fare un gesto per impedirlo, il canadese si precipitò sul poveretto, lo buttò a terra e lo strinse alla gola. Sotto la stretta poderosa, lo steward soffocava. Conseil stava tentando di strappare la vittima mezzo strangolata dalle grinfie del fiociniere, e anch'io stavo per unire i miei sforzi ai suoi quando fui bloccato da questa frase in francese:
«Mastro Land, calmatevi, e voi, professore, ascoltatemi».
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.